Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questo invito così bello del Salmo che abbiamo cantato ci fa iniziare la nostra preghiera, il nostro ringraziamento a Dio, mentre chiediamo anche il perdono e la sua purificazione. Cercate sempre il suo volto.
Dio della mia lode, non tacere, perché contro di me si sono aperte la bocca malvagia e la bocca ingannatrice, e mi parlano con lingua bugiarda. Parole di odio mi circondano, mi aggrediscono senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse, io invece sono in preghiera. Mi rendono male per bene e odio in cambio del mio amore. Suscita un malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in giudizio ne esca colpevole e la sua preghiera si trasformi in peccato. Pochi siano i suoi giorni e il suo posto lo occupi un altro. I suoi figli rimangano orfani e vedova sua moglie. Vadano raminghi i suoi figli mendicando, rovistino fra le loro rovine. L'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche. Nessuno gli dimostri clemenza. Nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia votata allo sterminio. Nella generazione che segue sia cancellato il suo nome. La colpa dei suoi padri sia ricordata al Signore. Il peccato di sua madre non sia mai cancellato. Siano sempre davanti al Signore ed Egli elimini dalla terra il loro ricordo. Perché non si è ricordato di usare clemenza e ha perseguitato un uomo povero e misero, con il cuore affranto per farlo morire. Ha amato la maledizione, ricada su di lui, non ha voluto la benedizione, da lui si allontani. Si è avvolto di maledizione come di una veste, è penetrata come acqua nel suo intimo e come olio nelle sue ossa. Sia per lui come vestito che lo avvolge, come cintura che sempre lo cinge. Sia questa da parte del Signore la ricompensa per chi mi accusa, per chi parla male contro la mia vita.
Abbiamo uno dei salmi più difficili per l'interpretazione non a motivo della difficoltà letteraria, ma del contenuto, e ci sono due vie principali, cioè di intendere in particolare i versetti che abbiamo ascoltato oggi, dal versetto 6 fino al 20, come le parole di colui che prega, cioè lo stesso soggetto che apre il Salmo, Dio della mia lode, e continua con tutto il resto, cioè dal versetto 6, suscita un malvagio contro di lui, questa è una possibilità, e pone un problema di interpretazione riguardo al contenuto. Perché sono, diciamo, richieste molto difficili, molto dure. Un'altra possibilità, era tentata in diversi, è quella di attribuire i versetti dal 6 al 20 non allo stesso soggetto ma agli avversari, cioè sarebbe una citazione, sarebbe cioè l'esplicitazione del, per esempio, del versetto 3, parole di odio, sarebbero queste parole di odio, dal versetto 6 al 20, a questa lettura osta qualche problema, qualche cosa, per esempio il versetto 17, che è difficile pensare che sia in bocca, sia una citazione, quindi siano le parole degli accusatori. Ha amato la maledizione, difficile, e così ci sono anche altre difficoltà. Io dico tutto il latino che so all'inizio, poi dopo ciascuno commentiamo come. C'è una terza possibilità che io non avevo considerato però e che ho visto che è proposta, e cioè di ugualmente pensare che i versetti dal 6 in avanti sono parole dei nemici, cioè degli accusatori ingiusti, cioè di coloro che lo odiano, nonostante il suo amore per loro. Questo sarebbe, cioè, il soggetto, il salmista Davide ama loro e loro in cambio lo odiano, e dal versetto 6 non arrivare al versetto 20 ma solo al versetto 15. Alcuni propongono che fino al versetto 15 è una citazione, diciamo, vengono riportate le accuse di coloro che lo odiano, poi dal versetto 16 invece di nuovo c'è è il salmista. Allora è chiaro che in questo caso forse una delle difficoltà maggiori viene superata, per esempio quella del versetto 17, ha amato la maledizione, eccetera, ricada su di lui, eccetera. Vabbè, comunque ci sono tutte queste possibilità e vediamo come quello che il Signore ci ha, quello che avete pensato, il Signore ci ha suggerito.
Ma così a prima lettura, il giorno appunto in cui si legge questo salmo nel nostro cursus, l'avevo sentito molto unitario e proprio messianico, insomma. Qui appunto il soggetto è Davide e la maledizione è intrinseca all'insulto dei nemici, alle parole bugiarde che dicono. Mi era venuto come parallelo la lettura che abbiamo fatto da ultimo di Tobia, il canto di Tobia, al versetto 14 del capitolo 13, dove è detto: maledetti tutti quelli che ti insultano, maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Quindi mi sembrava che fosse appunto, come detto, della città e anche dell'unto del Signore, e quindi questi versetti mi sembravano tutti fortemente unitari, ma ovviamente non so. E poi il greco dice, il primo versetto: o Dio, la mia lode non tacere. Quindi questa richiesta del povero, del misero, si contrappone appunto alla parola di menzogna che è rivolta contro di lui da questi oppressori, da questi ingannatori.
Ma io avevo fatto ipotesi diverse che però non mi avevano convinto poi alla fine, e invece ho osservato che nei primi versetti ritornano certi termini che sono ben noti, cioè si parla di inganno, di odio, di accusa, cioè tutti i termini che normalmente sono riferiti al demonio. Cioè la mia impressione finale è stata questa, che il fedele o il salmista si sente oppresso da una forza superiore a lui, perché lui risponde solo con la preghiera, cioè non reagisce in maniera diretta. Risponde con la preghiera perché si trova di fronte a una forza che, contro cui non può combattere. E quindi subisce questa oppressione da parte del nemico, ma del nemico più forte di lui. Quindi sente, insomma, capisce che c'è una forza superiore che lo domina, che lo schiaccia, che lo umilia, che lo offende, che lo inganna, che lo odia, eccetera. E allora riescono tutte queste imprecazioni, io ho l'impressione che sono sue, cioè del salmista, perché alla fine dice: sia questa da parte del Signore la ricompensa per chi mi accusa. Questa è la ricompensa che il Signore riserva per il demonio, per il Satana, per colui che opprime il fedele, per colui che calpesta, insomma, i diritti di colui che è in preghiera. Quindi è il Signore che dà questi improperi e queste accuse e queste maledizioni, le rivolge al demonio, e il fedele si affida appunto al Signore e in qualche modo ne esprime quella che è l'atteggiamento del Signore nel confronti del demonio. E quindi queste imprecazioni mi risultano vere, insomma, perché sono espressione dell'atteggiamento di Dio nei confronti del male, del principio del male. Io ho inteso in questa maniera, e questo mi è sembrato chiarire un po' di più questi versetti, che altrimenti restano molto difficili da capire. Soprattutto quel versetto 20 mi ha poi convinto: è la parte del Signore, la ricompensa per chi accusa il fedele, cioè per il demonio, che è l'accusatore e che è l'ingannatore, che è il mentitore, eccetera.
Io non ho capito come Giovanni ci dica di intercessare sui versetti 6 al 15 o dal 6 al 20, perché io avevo letto sulla Bibbia di Gerusalemme, appunto, che alcuni sostengono questa intercessazione che sia il nemico contro lo stesso. A me non sembrava. A me sembra che sia il salmista che dice queste cose. Dire che è il nemico contro di lui è come scagionarsi da queste invettive. E veramente quello che dice Siracchi nell'introduzione al Salterio, dove dice: nella lotta contro la bestia il Salterio è il deposito di armi per il combattimento. E ogni versetto, ogni parola è una spada, e ogni spada ha potere di morte sui diavoli. Ecco, a me sembra che dire che questi versetti dal 6 al 15 o 6 al 20 che significa siano dell'avversario non mi sembra giusto, sia ancora una volta negare il diavolo. E se il diavolo esiste occorre combatterlo con le armi che il Signore ci ha dato. A me dispiace molto che la Chiesa non usi più nella preghiera questi salmi e altri versetti di altri salmi, perché anche i sacerdoti non li conoscono più, anche i religiosi non li conoscono più, e questa è una mancanza grave nella Chiesa.
Cioè, se ho capito l'interpretazione che dava Cecilia, sono parole del salmista ed è contro il demonio, capisco bene.
Tanto il Salmo inizia con, appunto, con Dio della mia lode e termina al versetto 20 la stessa cosa, alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore. Mi sembrava, sì, finisce così il Salmo.
Non il 20 sarà.
No, dico dall'1 al 30. Il 30 riprende proprio questa...
Il 30, sì.
Sì. No, dicevo, è racchiuso.
No, avevo capito il 20.
No, il 30, dico, è racchiuso in questa Dio della lode, cioè un'invocazione insolita, comunque, che dice appunto qual è il rapporto del salmista con il suo Dio, ecco. E poi c'è questi versetti. No, intanto c'è anche i versetti, ci sono i 4 e i 5, che il salmista si oppone al nemico solo con la preghiera. Ecco, mentre io ero in preghiera, loro mi accusavano. Cioè, quindi anche questo colloca il salmista in questo rapporto col Signore. La terza cosa, appunto, sono questi versetti 6 e 20. Cioè, anch'io l'ho pensato come un'invocazione di giustizia da parte del salmista. Lui chiede che il Signore faccia giustizia e in un certo senso esercitando, cioè, una punizione, una maledizione. Ma mi sembra che questo sia proprio una grande contraddizione. Dio non può maledire assolutamente. Il suo nome è... nell'Esodo 34:5 lui proclama, il Signore proclama il suo nome, è misericordioso, è giusto e longanime. Quindi sarebbe, non so, potrebbe essere impossibile che lui, ecco, chiede la maledizione, anche se è un'invocazione di una grande giustizia che Dio dovrebbe esercitare. A me mi sono venuti in mente due passi. Uno, Balaam, quando dice: come posso maledire se Dio non maledice? Ecco. E anche Giona dice: io non accetta che Dio cambia, perché dice: so che sei un Dio misericordioso, ti impietosisse e clemente, sei longanime, quindi non è possibile, ecco. Quindi non so, io la vedo come una contraddizione, cioè questa richiesta di maledizione non può essere, però... Io mi sono aggrappata a questa realtà di Dio che assolutamente non può maledire.
No, io volevo dire, questa interpretazione che ha dato Giovanni all'inizio, questa eventuale interpretazione, troverebbe comunque ancora difficoltà più avanti, perché dice: maledicano essi, ma tu benedici, dunque sia coperto di infamia chi mi accusa, si è avvolto di vergogna come di un mantello. Insomma, ci sarebbero delle difficoltà comunque anche più avanti. Io ho pensato, da un lato, che l'interpretazione non solo ecclesiale, ma anche, diciamo, più tarda della scrittura è certamente quella di nemici più che vanno al di là delle forze umane, come anche ci insegna San Paolo, che noi siamo in una lotta contro i principati e le potenze, contro gli abitanti, anche il Benedictus, liberaci dalle mani dei nostri nemici. Certamente Zaccaria non pensa, neanche l'Evangelista Luca non pensa a nemici fisici. Quanto riguarda questo Salmo, però, a me sembra che proprio possa essere stato scritto così come lo si legge. E non mi ricordo dove l'ho sentito dire, forse in una qualche lezione a cui ho assistito, che la scrittura contiene anche le parole degli uomini, e per esempio il Salterio. Questa è una preghiera che comunque è entrata nel canone, e quindi, anche se è come se dicesse che la preghiera può arrivare anche sino a qui. Mi ha colpito quel versetto che dice: mentre io sono in preghiera, in cambio del mio amore mi muovono accuse, ma io preghiera. come dice: io sono pace, ma essi vogliono la guerra. E ho pensato, la preghiera può arrivare anche fino a qui, e Gesù dice: che debbo dire? Padre, salvami da quest'ora, come dice il Salmo. No, io sono giunto a quest'ora per questo. L'uomo può dire anche fino a queste cose. Certamente noi non le diremo contro i nostri nemici umani, però l'uomo nella sua preghiera a Dio può dire anche queste cose.
Se si riferisce al demonio è chiaro che è risolto il problema, e non si deve escludere questo, io penso, ma non si può negare d'altra parte un'indagine sul senso letterale, perché qui si parla di mogli e di figli che siano sterminati tutta la discendenza e non trovi mai, non ottenga mai il perdono, cioè, soltanto solo. Quindi, insomma, direttamente non è il demonio che non ha figli, mogli. Con questo non si esclude una lettura che riguarda globale. E la difficoltà che noi abbiamo di fronte a questo Salmo va riconosciuta, altrimenti non l'avremmo, se fosse chiaro direttamente che è il demonio non avremmo difficoltà, o queste difficoltà. Per chi legge tutta questa parte come parole del salmista, notiamo che il salmista si presenta come uno, Davide, che ama. Ha smesso di amare? Questa è la domanda che io ho posto nella mia introduzioncina. Se io non escludo che si debba, possa leggere così. Se uno legge, queste parole sono tutte dello stesso soggetto. Questo soggetto è uno che ama i nemici e che mentre lo accusavano, perché parla qui tutto al presente, ma è al passato nel testo, mi hanno accusato mentre io ho continuato a pregare. Allora a questo punto si è stancato. E invece di amare ha smesso e ha cominciato a maledire. Si può interpretare così? Questo vedo dal punto di vista del contenuto, vedo qui il grosso problema. No? Andrebbe spiegato allora in un altro modo. Questa è la proposta che ho fatto. Se uno legge così, allora deve stabilire che chi parla continua anche adesso ad amare i nemici. E che questa preghiera di maledizione, di invocazione di male sui suoi nemici è una preghiera che l'autore pensa che si esaurisce nella liturgia, cioè noi diremmo lo sfogo, comunque ecco che diciamo che per continuare a perseverare nell'amore per chi lo accusa ingiustamente, eccetera, e protesta con Dio e invoca da Dio cose che Dio non farà, chi prega così sa già che Dio non lo fa, non solo che sa già che non avverrà storicamente, cioè lui continuerà a essere quello che è, che si vede nell'ultima parte, misero, povero, il suo cuore ferito, eccetera, lui continuerà così, lo sa, ma anche sa che Dio non lo esaudisce su questo. Questa è una possibilità. Io mi rendo conto però che proponendo questo faccio appello a qualche cosa che non è scritto in modo esplicito. Se quest'uomo è giusto perché ama, nonostante venga odiato, ha smesso di essere giusto allora se fa così. Questo non è pensabile. È la preghiera del giusto, allora vuol dire che non esprime odio questa preghiera, ma va interpretata in un altro modo. Forse Sara alludeva, forse non lo so, anche a questa possibilità. Cioè ci sono cose che sono già nella premessa di chi lo fa, si esauriscono nella liturgia. E questo è uno dei modi importanti per interpretare tanti salmi o tanti versetti di salmo, no? Chi prega non intende che avvenga così storicamente e che Dio è un modo, serve a lui, diciamo così, serve a chi prega questo, perché è lì che dice eccetera eccetera e si esaurisce lì. Non so se mi si sono spiegato. Un'altra possibilità, adesso l'ho già segnalata prima, e io sono, avendo insomma considerato quest'ultima che non avevo considerato, quello di considerare solo i versetti dal 6 al 15 ha parecchie ragioni dalla sua parte. ha parecchie ragioni da sua parte, perché è diverso dire quello che loro dicono di me ricada su di loro, va bene, però non è la stessa cosa che chiedere che sia sterminata tutta la discendenza, che non trovi mai, è una cosa un po' più forte questa. E c'è anche un ulteriore elemento che vi segnalo, vecchio, che è stato notato da tanto tempo, che si sposerebbe con questa lettura. Notate che all'inizio e anche dopo, coloro verso i quali il salmista si rivolge e prega, e sono sempre al plurale, sempre, tutti i verbi sono al plurale, mentre invece queste parole dal 6 al 15 sono al singolare. Cioè, non so se mi spiego, mi dicono male di me, eccetera, il Dio della mia lode, in cambio del mio amore mi accusano, poi improvvisamente cada su di lui, su di lui, su di lui, su di lui, e poi si torna al plurale. Questo potrebbe essere un indizio, no, forse non decisivo, ma un indizio che quelle parole lì sono una citazione, cioè sono le parole degli avversari, e arriverebbero solo fino al versetto 15. Chiudiamo qui, cioè c'è anche questa possibilità. Non toglie questo che il, in questo modo il salmista chiede giustizia a Dio. Però le cose che chiede in quei versetti vanno molto al di là della giustizia. Chiede delle cose un po' troppo, troppo, più che la giustizia chiede molto di più. Quindi.